Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come preghiamo in questa settimana dell'orazione, senza l'aiuto di Dio non possiamo fare nulla, anzitutto senza il suo perdono non possiamo fare nulla. Al Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 5, versetti 41-47. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco come non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Parola del Signore. Con i versetti di oggi, dal 41 al 47 del capitolo 5, abbiamo la terza parte della risposta all'obiezione che troviamo nel versetto 18, cioè Gesù si fa uguale a Dio, provando semplicemente a riassumere, senza ripetere però tutto il contenuto, potremmo dire che la prima parte, 19-30, l'autore, l'Evangelista dice: Gesù, il Figlio, non fa se stesso nulla, si fa uguale a Dio, non fa se stesso nulla, ma è il Padre che per amore gli ha donato di avere tutto, cioè di avere in se stesso la vita, potremmo riassumere anche così. E questa è la prima parte. La seconda parte vedevamo dal versetto 31 al 40, anche qui c'è una risposta: non è vero, anche se sembra però così, perché è un'evidenza che è Gesù che parla di sé. Il discorso è questo: non è vero che è Gesù a testimoniare di se stesso. E ci sono testimonianze diverse, e soprattutto è sempre Dio che testimonia di Gesù, attraverso le opere e attraverso le scritture. Comunque, riassunto un po' così queste due parti in cui Gesù risponde, abbiamo adesso però la conclusione di questa risposta, dal versetto 41 al 47, vediamo insieme.
Al versetto 42 dice: non avete in voi l'amore di Dio. Penso che voglia dire che non avete accolto l'amore che Dio ha per tutto il mondo, quell'amore del capitolo 3, versetto 16, per cui diceva: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. E penso che si tratti di questo amore di Dio, da parte di Dio. E poi, per quel che riguarda la gloria, ricevere gloria gli uni dagli altri impedisce di credere. Questa mi sembra una cosa lo stesso importante. E poi c'è il discorso su la testimonianza di Mosè: se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Anche ieri avevamo letto: voi scrutate le scritture pensando di avere in esso la vita eterna, sono proprio esse che danno testimonianza di me. E Mosè ha parlato proprio di lui nel Deuteronomio, al capitolo 18, si legge: susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà quanto io gli comanderò. Questo può essere interpretato come la profezia in generale, però anche applicato a Gesù da parte di Giovanni. Quindi, se avessero creduto davvero alle scritture, sembra dire che se avessero creduto davvero alle scritture e a Mosè, avrebbero dovuto riconoscere in lui il figlio di Dio, il Messia.
Sì, sembra che questo testo dica così, cioè che chi crede a Mosè crede anche a Gesù, crede anche osservando quello che fa Gesù, crede che egli è l'inviato di Dio. Ora, per noi questo meccanismo è molto difficile da capire, da accettare, cioè oggi, anche se per molti secoli, anche io quello poco che leggo i padri della Chiesa, sembra proprio che sia una cosa meccanica, cioè se avessero creduto a Mosè veramente, avrebbero subito riconosciuto Gesù come suo inviato, come inviato di Dio. Per noi oggi questo è molto più problematico da accettare, anche perché nel Nuovo Testamento c'è anche un'altra linea, quella di San Paolo, che parla di un mistero, dice: hanno zelo per Dio, riconosce che nell'indurimento di Israele c'è un mistero anche in parte voluto da Dio. E poi sappiamo che di fatto non è così meccanico che chi crede a Mosè per forza immediatamente crede che Gesù è l'inviato di Dio, e viceversa, se non crede che Gesù è l'inviato di Dio, vuol dire che non ha creduto mai neanche a Mosè. Quindi mi sembra che qui intanto probabilmente si riferisce ai suoi accusatori precisamente, e non in generale. E poi c'è l'aspetto morale di questi tali. Si introduce anche un aspetto morale, che questa obbedienza così piena del figlio al padre richiede comunque anche un'adesione, un'imitazione. E dice: voi cercate la gloria che viene gli uni dagli altri. Sono due aspetti, quello dell'incredulità ma anche quello della... Io penso che si riferisca a quelli che Gesù ha davanti in questo momento. C'è anche questo aspetto di non cercare la gloria che viene da Dio solo, che è un'accusa precisa che Gesù fa a chi gli sta davanti.
Questo discorso della gloria, non so, a me sembrava che questo versetto 41 venisse fuori un po' all'improvviso, cioè sembrasse un po' deviare il discorso, perché qui dice Gesù: io non cerco la gloria degli uomini. Col discorso si potrebbe riallacciare alle testimonianze, cioè evidentemente queste testimonianze, le testimonianze delle opere, testimonianze di Giovanni, non, in qualche modo non esplicitano una gloria particolare che possa veramente far credere, immediatamente far credere. Evidentemente la gloria di Gesù, di cui parla Gesù e che viene dal Padre, è una gloria nascosta. Cioè la gloria che viene da Dio è una gloria non mondana, mi sembra voglia dire Gesù. Infatti al capitolo 12 questo discorso sulla gloria è ripreso e viene citato Isaia al capitolo 53. L'Evangelista conclude: questo disse Isaia, dopo aver citato appunto Isaia 53, dove si parla del servo sofferente, questo disse Isaia quando vide la sua gloria. A mio avviso è perché ha compreso la gloria, cioè ha visto quale gloria è, di che gloria si tratta, e quindi c'è Isaia ha visto la gloria di Gesù, insomma, del Messia, non so, del servo del Signore, e ha visto l'indurimento, cioè hai reso i loro cuori, eccetera. E quindi questa gloria di Gesù è una gloria nascosta, non provata neanche dalle opere, non provata, cioè la testimonianza delle opere appunto non è scontata, perché la gloria è una cosa più profonda, io capisco così, però no. La gloria di Gesù è una gloria non palese all'occhio dell'uomo. Non so spiegarmi bene, capisco che sono confusa.
No, ti sei spiegata.
Ma se posso aggiungere a questa gloria che sottolineava la Maria, nascosta, come ha citato anche Isaia, però a me sembrava questo, facendo un po' una sintesi, rileggendo il tutto il capitolo, che l'unica gloria del figlio è di essere figlio del Padre. E ecco, questa è la gloria di Gesù. È detto nel prologo 1.14, ecco, gloria come del figlio unigenito del Padre che viene dal Padre. Ecco, mi sembrava che questa fosse la gloria di Gesù, di essere figlio. E allora il figlio, ecco, abbiamo visto in tutti questo capitolo, che cosa fa il figlio? Non può fare niente senza di lui, senza il padre, dice tutto quello che ha visto il padre, questa è la gloria, certo è nascosta, perché la gloria di Gesù, quando sarà glorificato, secondo Giovanni, è lassù, sulla croce, questa è la vera gloria del figlio.
A me ha sorpreso che il discorso di Gesù rimanga sospeso, cioè si chiude con una domanda, non con un'affermazione. Dopo che in tutta questa risposta aveva fatto grandi rivelazioni, soprattutto nel rapporto tra il figlio e il padre, e aveva rivelato tante cose, alla fine lascia il problema sospeso. Anzi, l'ultima parte, quella che abbiamo letto appunto oggi, contiene molti rimproveri e quindi non dà una risposta definitiva. Vede e capisce la loro incredulità. Quindi chiude con questa domanda: come mai potrete credere alle mie parole se non credete a Mosè? Ecco, la parola di Mosè era stata definitiva rispetto alla venuta del Messia. Quindi non credere a lui già li metteva in una situazione di condanna, perché non accettavano i suoi scritti, anche se teoricamente credevano in lui, cioè riponevano in lui la speranza, in Mosè speravano. E questo invece, dice Gesù, sarà il loro accusatore, perché appunto non credono agli scritti di Mosè, e quindi come potranno credere alle sue parole? Si rimane molto perplessi, insomma, che tutto questo grande discorso rimanga senza una risposta definitiva, insomma, non risponde Gesù. Sente, capisce troppo la loro incredulità, la loro ricerca di vanità, di ambizioni personali, di affermazioni personali, non cercano la gloria che viene da Dio, insomma presenta una serie di accuse, ma in fondo l'accusa più grave sarà quella propria di Mosè. Sarà Mosè a condannarli perché non credono ai suoi scritti. E quindi tutto rimane sospeso su questa domanda: come potrete credere? Quindi sembra quasi annullare tutta la sua risposta, perché sente e capisce che non c'è una corrispondenza adeguata, insomma, a tutta la sua rivelazione. Non c'è un'accettazione, insomma. Si dice: se un altro venisse lo accettereste. Invece non accettano Gesù. Quindi, mancando questa accettazione, manca evidentemente la fede.
Gesù, alla fine, per esempio negli ultimi versetti 39-40, ha invitato: voi non volete venire a me per credere, per avere la vita, no? Questa è la conclusione di questa parte della testimonianza. Continua il discorso sullo stesso tono. Quando io vi invito a venire a me, non è perché io ho bisogno dell'onore, la gloria è l'onore in questo caso, è il riconoscimento degli uomini. Non è che io invito a venire a me perché io cerco il riconoscimento degli uomini. Ma io constato che non avete in voi l'amore per Dio, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Se voi amaste veramente Dio, mi accettereste, perché io non vengo in nome mio. Questo è il grande argomento. Che significa? Io non attribuisco nulla a me stesso, nulla, nessun onore. Quello che io faccio non è mio. È l'argomento centrale qui. L'argomento cioè che Gesù non viene nel suo nome. E quindi tutto quello che fa non riguarda l'onore suo, non riguarda lui. Chiaro che riguarda anche lui, perché è lui poiché lo fa. Ma Gesù non attribuisce nulla a se stesso. È Dio che lo fa in lui. Non è questo che... Quindi questo è l'argomento. Se voi cercaste veramente l'onore che viene da Dio, assomigliereste a me e mi capireste. Perché se io dico queste cose, che dovete venire a me per avere la vita, non lo dico questo perché ho bisogno e cerco l'onore che viene dal fatto che tutti credono in me. Questo è l'onore. L'onore, la gloria, è il fatto che si riconosca che tu hai ragione. Tu sei veramente l'inviato di Dio, questo è l'onore. Gesù non ha bisogno di questo onore. E quando invita venite a me, non lo fa perché ha bisogno e cerca l'onore degli uomini. Qual è la prova che lui non cerca l'onore degli uomini? Che non fa niente nel suo nome, non attribuisce nulla a se stesso. L'ha già detto anche prima, lo dirà anche più avanti. Tutto quello che Gesù fa non è lui che lo fa. Questo sarà uno degli argomenti continui. Non sono io che lo faccio, è Dio che lo fa in me, è il Padre che è in me. Mi sembra che questo sia l'argomento centrale qui. Tra l'altro anche, è vero che nel capitolo 12 Maria l'ha citato, ma andrei un po' più avanti. Mi sembrano che si parla della gloria, cioè dell'onore un po' sotto. Un po' più avanti, versetti 42-43 del capitolo 12, che può essere un buon contesto anche di questo discorso, questi discorsi nel Vangelo, cioè quando dice che molti credettero in lui, anche dei capi, ma non lo riconoscevano apertamente, perché temevano di essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano di più l'onore, la gloria degli uomini, che quella che viene da Dio, cioè la verità. La gloria che viene da Dio è la verità. Però è chiaro che questa è la visione dell'evangelista. Non è chiaramente la consapevolezza di quelli che ragionavano, non lo riconoscevano apertamente. L'evangelista dice: voi non lo riconoscete apertamente perché avete paura. E avete paura perché? Perché tenete conto del riconoscimento degli uomini più che della verità che viene da Dio. Questa è la tesi che c'è anche là. Non è detto che loro pensassero così, però la tesi dell'evangelista è questa. E anche qui troviamo questa cosa, è molto significativo, vorrei concludere con questa osservazione, per non leggere il testo, che noi tendenzialmente, tradizionalmente, leggiamo il testo, diciamo, da prospettiva opposta a quella dell'evangelista, in un certo senso. Cioè è estremamente significativo che l'evangelista debba concludere, cioè Gesù, ecco qui, debba concludere: se non credete agli scritti di Mosè, come fate a credere a me? Perché? Perché non dice il contrario? L'evangelista ha bisogno assolutamente, questo mostra il contesto storico del discorso, ha bisogno, la giustificazione di Gesù come uguale a Dio si trasforma inevitabilmente in una discussione sull'interpretazione delle scritture. Vediamo i versetti precedenti, 39-40, versetti attuali, 46-47, sull'interpretazione delle scritture. E quindi l'evangelista ha bisogno di dire che se non credono a Gesù è perché credono poco a Mosè. Questo mostra il contesto storico. Cioè, chi discute sono due ebrei, diciamo, tutte e due, e gli uni credono che Gesù è il Messia, gli altri no, e dicono, non può non dire, voi credete poco a Mosè. Mi sembra che sia questo il contesto, no? del discorso qui, che emerge molto bene. E il problema che sottolineava Sara prima è perché questa discussione viene estrapolata dal suo contesto storico e viene messa in bocca ai cristiani da un lato e agli ebrei dall'altro. Quindi nel contesto successivo da un lato c'è i cristiani e dall'altro c'è Israele e gli ebrei. Nel contesto del Vangelo non è così. Qui discute, sono tutte e due, sono tutti ebrei, e naturalmente è per questo che la discussione si trasforma in un'interpretazione delle scritture. E la competizione non è che voi purtroppo credete, siete attaccati a Mosè e quindi non riuscite a credere a me, ma proprio l'opposto. È costretto a essere l'opposto l'argomento. Voi siete troppo poco attaccati a Mosè, voi credete troppo poco a Mosè e perciò non riuscite a credere a me. Questo mostra il contesto del discorso.